Le 16 e quasi 2 minuti, siamo giunti allo spazio del Voi che sapete, la nostra trasmissione di approfondimento su tematiche musicali, e oggi vogliamo parlare della musica come racconto. Come si racconta oggi la musica classica quando si esce dai territori tradizionali della critica e della musicologia? Ecco, da questa domanda prende appunto spunto la nostra puntata e anche da due libri recentemente pubblicati, ovvero Notturno con delitto, edito Marsilio, e I rumori della casa, edito Zecchini. Libri, appunto, come detto, pubblicati di recente, che scelgono la via del racconto, talvolta del giallo, per accompagnare il lettore dentro la storia della musica e le sue atmosfere. Ma è davvero una strada efficace per costruire nuovo pubblico, per avvicinare il pubblico al mondo musicale? Ecco, ce lo domandiamo oggi con i nostri due ospiti. Da prima do il benvenuto a Luisa Sclocchis. Buon pomeriggio, Luisa.
Buon pomeriggio Lucia e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E il nostro secondo ospite di oggi è proprio uno degli autori di questi libri, ovvero di I rumori della casa, edito Zecchini. Buongiorno Giovanni Alberti.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Ecco, io partirei proprio con una domanda per lei, Giovanni Alberti. Può raccontarci brevemente di che cosa parla il suo libro e come mai ha voluto appunto raccontare, narrare una vicenda che appunto parla anche di musica?
Sì, certo, il racconto ha al centro Antonio Cesti, un compositore di melodrammi attivo nella seconda metà del Seicento. Naturalmente sappiamo che il melodramma è nato per l'appunto in Italia, solitamente lo si fa risalire a Monteverdi, nella prima metà del secolo, quindi nella prima metà del Seicento, in qualche modo rimanendo all'interno dei confini della penisola italiana. Insomma, nella seconda metà del Seicento invece il melodramma varca le Alpi e ottiene un clamoroso successo, diciamo, in Europa, certo, in quelle che erano all'epoca le piazze più importanti d'Europa, e cioè Parigi, Praga, Vienna e Innsbruck. Quindi il racconto appunto ha come protagonista Antonio Cesti, di cui ricordo le prime affermazioni appunto a Venezia con due melodrammi con i quali debutta a Venezia, e poi invece si trasferisce appunto a Innsbruck a servizio dell'arciduca d'Austria Ferdinando Carlo. A questa vicenda si intreccia quella di Cristina di Svezia, la sovrana, la regina appunto di Svezia, che nel 1654 abdica, quindi rinuncia al trono, è la protagonista di una clamorosa conversione al cattolicesimo, essendo naturalmente la Svezia un paese protestante,
certo,
e su invito di Papa Alessandro VII intraprende un viaggio verso Roma per farne la sua nuova residenza. Lungo questo viaggio tocca appunto la città di Innsbruck, e proprio in quella città Cesti scrive per lei, le dedica una sua opera, l'Argia, e da qui insomma nasce un incontro tra queste due persone storicamente esistite, naturalmente storicamente fondate, che al tempo stesso diventano personaggi. E questo incontro a lungo andare si trasformerà poi in uno scontro.
Allora, non vogliamo spoilerare troppo per i nostri ascoltatori. Allora, Luisa, negli ultimi anni si stanno manifestando sempre di più libri appunto che miscolano un po' la storia della musica classica, vicende realmente accadute, personaggi realmente esistiti e proprio narrazione, in alcuni casi anche con la narrazione misteriosa del giallo, ecco. Secondo te è una moda oppure è proprio una trasformazione anche del linguaggio con la quale si vuole parlare di musica?
Ma allora, intanto sì, sono tanti gli esempi negli ultimi anni, ricorderei per esempio dello stesso Giovanni Alberti in Seguendo Sor, che appunto parlava, certo, del compositore spagnolo attivo nella prima metà dell'Ottocento, ma anche Il violino nero, e torniamo indietro al 2001, ed era l'autore Max Ernst Fermin, l'editore era Bompiani. Oppure anche più recente ancora l'anno scorso, Madrigale d'Agosto, Assassinio a cinque voci, e qui veramente la formula è quella del giallo, del thriller.
Certo.
E sono comunque anche tanti altri gli esempi, per esempio una serie di sette thriller storici che insomma ha fatto un po' la storia, era quella di Monaldi Esorti, peraltro questo secondo autore è musicologo, il primo dei sette usciti nel 2002, i cui titoli sono contenuti nella frase latina, questo era molto singolare e interessante, Imprimatur secretum veritas mysterium dissimulatio unicum opus. Quindi si pubblichino tutti i segreti del mondo, ma la verità è sempre un mistero, unica impresa la dissimulazione. Allora, in questo caso, per esempio, i protagonisti, uno dei protagonisti era Atto Melani, un evirato cantore, ma anche diplomatico, probabilmente stia al servizio del Regno di Francia, del Re Sole, ma non solo uno dei protagonisti, quindi più romanzi che intrecciano atmosfere musicali. E ovviamente come dire, l'incontro dei linguaggi musicale e letterario non è cosa nuova,
Certo.
ovviamente. Pensiamo a Thomas Mann, La montagna incantata, D'Annunzio, Il trionfo della morte, si potrebbe andare avanti chissà quanto. Allora, effettivamente la domanda è una moda del momento? No, credo che comunque ci sia sempre stato questo incontro. E cambiano un po' le modalità, quella del romanzo che ha come oggetto delle atmosfere musicali e quindi è anche un pretesto forse per divulgare un po' la materia che magari a molti è meno prossima, è sicuramente interessante. Ma esistono anche tante altre soluzioni per cui sono proprio i personaggi della storia della musica ad essere protagonisti di formule romanzate. E in questi casi, tra l'altro, lì la critica è anche sempre quella che fa riferimento all'attinenza alle fonti, cosa che secondo me, quando il presupposto è quello di una storia che trae spunto, ma si dichiara fin da principio come come dire, un romanzo, mi sembra anche qualcosa di poco sensato. Pensiamo anche a quante pellicole cinematografiche nascono da questo, recenti. Ma penso che, tornando alla tua domanda, sì, sia molto interessante e molto utile parlare di musica. Anche seguendo quello che non è un linguaggio prettamente da addetti ai lavori,
Certo.
sia un'ottima formula. Quindi, e penso tra l'altro sia anche molto gradito al pubblico, e sono sempre delle atmosfere, quelle che si vivono, che possono incuriosire il lettore e indurlo ad approfondire, che è quello che tutti noi desideriamo in sostanza.
Certo. E sul rapporto appunto tra storia della musica e pubblico e questi nuovi modi, o non tanto nuovi, ma che comunque appunto aiutano a cercare nuove vie per raggiungere il pubblico, poi parleremo anche in seguito. Ma Giovanni Alberti, lei appunto in questo caso, ma anche nel suo primo libro che ha citato Luisa Sclocchis, come ha bilanciato invenzione e verità storica?
Ho cercato di trovare un equilibrio tra questi due tipi di suggestioni e quindi di costruire un racconto che, nei limiti del possibile, fosse coerente. Cioè, il mio intento non era quello di proporre un saggio biografico o un'indagine storica o musicologica, era proprio quello di costruire un racconto, e quindi ogni racconto naturalmente ha le sue leggi, le sue norme che vanno in qualche modo rispettate, e quindi pur basandomi insomma su un'ossatura storica abbastanza importante, abbastanza solida, ho
Certo.
cercato di colmare le lacune che qua e là si intravedevano. Anche perché tanto il personaggio di Fernando Sol del primo libro quanto quello di Antonio Cesti in questo più recente sono delle figure di cui sì, sappiamo alcune cose, ma non è che sappiamo tutto, ci sono molte zone d'ombra nella loro biografia. E quindi laddove la cronaca, il resoconto storico era lacunoso, ho avuto buon gioco a far intervenire la fantasia e a colmare quelle lacune con degli avvenimenti che sono per l'appunto frutto dell'immaginazione. Diciamo che con questi due personaggi, che sono un po' relegati insomma nelle zone nebbiose e oscure della storia, c'era spazio per inventare.
Certo.
Ed è questa la ragione per cui li ho scelti, perché c'era appunto spazio per trasfigurare la loro biografia in una dimensione diversa, che non è appunto quella dell'indagine saggistica, ma che è quella insomma della narrazione, dell'invenzione, della costruzione appunto di un racconto.
Certamente. E secondo lei cosa guadagna la musica, in questo caso la musica classica, quando poi entra in questo dispositivo narrativo?
Ma la narrativa credo che serva appunto a moltiplicare le possibilità che la nostra vita ci offre solo in parte, nel senso che noi dobbiamo, per quanto riguarda la ricostruzione storica di un qualsiasi personaggio, non necessariamente legato alla musica, ma in generale, dobbiamo attenerci alle fonti, dobbiamo rispettare la tradizione e così via. Però resta fuori tantissimo, resta fuori veramente tantissimo, tutte le rifrazioni, tutte le ramificazioni che sarebbero potute accadere, ma che magari non sono accadute. Ed è lì che interviene la narrativa, ampliando questo ventaglio di possibilità, questo catalogo, insomma, di azioni, di mondi possibili, in modo tale da offrirci un'esperienza forse addirittura più ricca della realtà stessa. Quindi, che cosa ci guadagna la musica? Ci guadagna diciamo, l'offerta di possibilità che poi magari troveranno accoglienza presso quel lettore, questa o quella lettrice che magari sentiranno più vicini a sé determinate tematiche, determinate possibilità. Effettivamente sono d'accordo con quanto diceva la sua ospite Luisa Scrocchis, che una volta terminata la lettura di un libro di questo tipo, magari può rimanere qualche curiosità. E
Certo.
allora sarà il lettore o la lettrice che proseguirà per suo conto questa indagine, questa analisi, e andrà a cercare, magari, io naturalmente lo auspico, insomma, non solo per il mio libro, ma per tanti altri libri simili, andrà a cercare effettivamente come dire, degli argomenti fondati che indirizzeranno l'analisi del suo personaggio verso questa o un'altra direzione. Ecco,
Certamente.
credo che la narrativa musicale serva anche a dare degli stimoli che non necessariamente devono concludersi, possono anche rimanere aperti, ed è poi se il lettore o la lettrice ha interesse, ha passione per questi argomenti, sta al lettore approfondirli e verificare tutte le ipotesi che magari in un libro di taglio narrativo sono semplicemente suggerite, non sono offerte come dati incontestabili.
Certo, e allora su queste note di speranza vi propongo un ascolto musicale e poi continuiamo la nostra discussione. Lent et triste dans les traits gymnopédies d'Eric Satie, qui con Alain Plan. Allora, Luisa Sclocchis, abbiamo concluso la prima parte di discussione con una nota positiva, ma io allora ti rivolgo la domanda al contrario. Che cosa rischia di perdere la musica in termini di magari di precisione o di complessità quando appunto si miscolano questi dispositivi narrativi? E poi ti faccio anche una domanda a Coté, appunto. C'è il rischio di semplificare troppo?
Allora, intanto mentre ascoltavo ovviamente i vostri interventi successivi, mi è venuto in mente anche un esempio di cui abbiamo parlato molto di recente, ed era il film Primavera, che ovviamente sappiamo essere tratto da un romanzo, Stabat Mater di Tiziano Scarpa, del 2008, che è stato addirittura vincitore del premio Strega del 2009. Anche in questo caso si sono sprecate le polemiche, o anche, come dire, è stata piuttosto controversa. Sappiamo che il romanzo indagava su Cecilia, il personaggio di Invenzione, la giovane musicista e virtuosa del violino, ed era ispirata alle figlie di coro, le orfane dell'ospedale della Pietà ai tempi di Vivaldi. Anche in questo caso devo dire che, tornando sul tema, io ho trovato che la formula fosse molto intelligente, nel senso che, come peraltro abbiamo già potuto constatare negli anni, pensiamo per esempio a quanto ha contribuito una pellicola come Amadeus di Miloš Forman, certo, dell'84, all'avvicinare probabilmente tanti, stiamo parlando ovviamente di livelli di conoscenza di compositori differenti. Mozart è sicuramente più conosciuto di altri che abbiamo citato, però mi sembrano sempre degli ottimi sistemi, per quanto non rispondenti nel trattare i personaggi della storia della musica, che diventano protagonisti, non rispondenti a criteri di aderenza filologica, ma mi sembra veramente l'ultimo dei problemi, nel senso che riconosco invece il grande merito di avvicinare a questi temi. Mm-hmm. E sono tanti i biopic, in questo caso forse anche ancora più frequenti dei romanzi, che raccontano vite di compositori, anche ultimamente Chopin Notturno a Parigi, e sono tutti contestatissimi, ma semplicemente perché, tornando alla tua domanda, io penso che siano due canali distinti, cioè quello dello studio rigoroso deve essere, risponde ad alcuni criteri e ad alcune regole. Quello del tentativo di avvicinare un pubblico il più diffuso possibile, quindi di quello che tanto, per cui tanto ci affanniamo, quindi portare o ampliare il pubblico della musica cosiddetta colta, avvicinare chi è magari meno addentro al tema, e io penso che tutti questi, che siano ripeto i film dedicati ai personaggi storici o anche dei romanzi che partono da atmosfere musicali su questo tema, siano efficacissimi. Mm-hmm. Peraltro è anche un fenomeno che riguarda un po' tutti i personaggi storici, esattamente come si ricordava. Nel senso, pensiamo anche ai protagonisti della storia, dai film di Ridley Scott, che sono tutti oggetto, come dire, bersaglio dei più noti storici, ma proprio per i cortocircuiti storici che presentano. Mm-hmm. Ma devo dire che, quindi pensiamo a Napoleon più recente, ma anche al Gladiatore, ma ci sono veramente una quantità di aspetti, rilevabili, che a un occhio attento, quindi a quello di uno storico, che può essere uno storico della musica nel caso di queste altre pellicole di cui parlavamo, sono sicuramente controversie discutibili. Mm-hmm. Ma l'importante è sempre partire onestamente dall'assunto: sì, si parte da questo personaggio, ma sì, è una narrazione romanzata, senza pretese appunto di essere un documentario, di rispondere in maniera fedele a quello che invece altrove è reperibile, e che quindi è la materia di cui si occupano gli studiosi, penso perlomeno. Io ho sempre ragionato in questi termini, ho sempre visto in maniera positiva queste operazioni.
Certo.
Sul rischio
vai.
Sul rischio di semplificare, Devo dire che questo riguarda la divulgazione in genere, è un tema molto più ampio, nel senso che anche lì i confini sono molto labili ed è più o meno un discorso su cui tutti coloro che si occupano anche di comunicazione musicale, quindi forse non tanto di critica musicale, ma nel giornalismo musicale è sicuramente un tema più presente. Quali siano i confini nel raccontare la musica con il nobilissimo intento di avvicinare i più, quali sono i confini o i rischi di una semplificazione eccessiva? Io partirei dal presupposto che, come tutte le materie che comportano conoscenza molto specifica, occorre che a farlo siano persone che la governano con una grande, cioè che hanno completa padronanza del tema e della materia, perché solo in questi casi la divulgazione non rischia di sembrare, di apparire semplificazione. Questo è frequentissimo. Poi in tempi in cui, questo lo vediamo anche sui social, cioè tutti i canali hanno questo fine e non sempre il risultato è, come dire, forse esaltante, mettiamola così.
Certo, e ne abbiamo parlato anche a voi che sapete in passato, ma quindi secondo te partiamo dal presupposto che questi film debbano essere o questi libri debbano essere appunto storicamente informati, proprio corretti, e quindi è per quello che noi magari del settore li critichiamo, invece dovremmo spostare il focus sul questi film, questi libri parlano a un pubblico diverso e vogliono attirare questo pubblico magari in ambienti che non frequentano, in tematiche che non trattano solitamente.
Beh, io penso che anche in questo ci sia un limite. Storicamente informati, devo dire che quasi sempre si parte dall'assunto e da una conoscenza del tema, non si, però si dichiara anche apertamente che poi ci possono essere delle strade parallele che si scelgono veramente ai fini della narrazione e del romanzo. Quindi storicamente informati no, nel senso che fino a un certo punto magari può darsi che sia bene non lasciare troppo libera la creatività, però deve esserci, se no non si tratterebbe di un romanzo, di una narrazione di questo tipo o che vanta questa appartenenza. E quindi sì, ripeto, anche da parte di noi addetti ai lavori il modo in cui ci approcciamo penso che debba essere quello intelligente di chi ha consapevolezza di questo, perché non è vero che si disorienta, perché non è mai stato dichiarato che l'intento fosse quello di informare. D'altronde pensiamo a questo, questi personaggi ci sono anche restituiti nel caso dei romanzi, ma anche di queste pellicole, come personaggi umanizzati, noi li conosciamo sui testi e ovviamente se ci facciamo caso, in questi casi quello che viene più raccontato dei personaggi è il profilo intimo, è la personalità, qualcosa che non ci può arrivare da un testo che magari è precisissimo, è come si diceva storicamente informato, filologicamente ineccepibile, ma in questo caso si cerca di emozionare con altri artifici, quelli per cui si presta un romanzo oppure una pellicola cinematografica.
Certo, rendere umano anche quei personaggi storici che ogni tanto appaiono lontani da noi e dal nostro quotidiano.
Assolutamente.
Giovanni Alberti, allora giro la domanda a lei. Quando lei appunto approccia una nuova storia come questa che abbiamo narrato all'inizio della nostra puntata, immagina un lettore che già sa un pochino di storia della musica, magari non esplicitamente il personaggio scelto, ma comunque ha un profilo musicale interessante, oppure un lettore che completamente è all'oscuro, all'esterno da questo mondo?
No, non immagino in particolare un lettore che abbia una conoscenza approfondita o comunque una buona conoscenza della storia della musica o della musica. In realtà, appunto, trattandosi di un racconto, trattandosi di un'opera di fantasia, in qualche modo il lettore ideale è la persona a cui piace leggere.
Certo.
Credo che l'intrattenimento non sia una parolaccia, un qualcosa da evitare. In qualche modo questo libro, I rumori della casa, è un'opera di intrattenimento, però intrattenimento né sciocco né superficiale. A questo punto, se c'è un lettore che non è addentro a determinate argomentazioni di tipo musicale, va benissimo. Oltretutto, come dicevamo, il racconto di questo libro si svolge nel 600, quindi in un'epoca anche piuttosto lontana. Il rischio forse di un lettore già, come dire, esperto o comunque a conoscenza di determinate problematiche, magari è quello di trovarsi di fronte a un personaggio di cui ha già un'idea, come dire, preformata e di dire: ma questo non è il mio Antonio Cesti, non è il Cesti che io conosco. Ci potrebbe essere questo rischio. Forse un lettore, diciamo, interessato più all'aspetto narrativo che all'aspetto storico-biografico, ha una maggiore disponibilità a lasciarsi coinvolgere e guidare dalla storia, dal racconto. Sempre che questo racconto sia efficace, naturalmente, ma questo devono dirlo poi i lettori.
Certamente. Siamo quasi giunti in conclusione di questa nostra chiacchierata insieme. Luisa Sclocchis, per concludere una breve battuta, ecco, abbiamo parlato in passato, voi che sapete davvero tante volte, di come attirare nuovo pubblico verso la musica classica, la musica cosiddetta colta. Ecco, secondo te la parte di critica musicale, giornalismo musicale deve prendere anche un po' spunto da queste storie romanzate, da questi film, per cercare appunto di coinvolgere più persone possibili?
Ma la critica musicale penso che più o meno debba muoversi con rigore necessariamente, anche perché è veramente un esercizio molto delicato e quindi ovviamente è imprescindibile che si faccia con una certa competenza e anche imprescindibile che si utilizzino dei termini che sono quelli per addetti ai lavori, nel senso che è normale che sia così. Sul giornalismo musicale sarei un pochino più, come dire, di larghe vedute, perché è certo che anche quando si parla di personaggi la curiosità è magari maggiore. Io comunque penso che sia sempre intelligente una sana via di mezzo, nel
Certo.
senso che conoscendo la materia, trattare gli argomenti senza entrare come dire, in terminologie troppo complesse, ma cercare di rendere il tutto fruibile, non a tutti perché è impossibile dal mio punto di vista, nel senso che penso che il nostro dovere, per esempio, sia anche quello di indurre all'approfondimento, ripeto, anche proponendo dei temi che possono. D'altronde l'abbiamo provato tutti, io sempre penso al mio periodo formativo, io non ho letto dei testi di cui capivo tutto, però proprio il non capire e magari era anche uno stimolo per provare il desiderio di approfondire e
Certo.
quindi aumentare la ricerca, questo è molto sano. Quindi anche tutti coloro che dicono il giornalismo musicale deve essere assolutamente fruibile a tutti, deve utilizzare dei termini che sono immediati. Non sono d'accordo, nel senso non si deve entrare nei tecnicismi, va bene, però con una moderata propensione al creare anche qualche zona di scomodità in cui il lettore possa addentrarsi e magari poi desiderare di comprendere quello che già non sa, penso che sia un dovere altrettanto nostro, ecco.
E allora su queste parole io saluto i nostri ospiti, grazie mille Luisa Sclocchis. E
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
grazie anche a Giovanni Alberti, autore, vi ricordo, dei Rumori della Casa, edito Zecchini, grazie mille.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.